Siamo a Trieste, è il sabato della Settimana Santa del 2023 e sono in compagnia di Altin. Altin, presentati.
Mi chiamo Altin Yunchai, ho 44 anni, lavoro in un'azienda qui a Trieste e faccio il responsabile di trade finance. Vivo a Trieste da 7 anni e mezzo ormai. Prima ho studiato e vissuto a Venezia, una città che amo.
Raccontami della tua vita per cortesia prima di arrivare a Venezia.
Io sono nato ad Elbasan, in Albania, e ho vissuto lì fino a dopo aver finito la laurea a 22 anni. Dopodiché mi sono spostato in Italia per studiare.
E che cosa facevi oltre a studiare in Albania? Quali erano i tuoi interessi?
Mi piaceva leggere, mi piaceva imparare in generale. Sono una persona a cui è sempre piaciuto e sempre piaciuto imparare cose nuove, conoscere nuovi orizzonti, nuovi punti di vista anche della realtà in cui viviamo.
Altin, ma se tu sei arrivato in Italia a 22 anni, il tuo livello di italiano è stupefacente. Io non ho mai incontrato nessuno che non fosse nato in Italia che parla la nostra lingua come te. Raccontaci per cortesia come è successa questa cosa.
In realtà io ho imparato l'italiano in Albania e l'ho imparato in un modo poco formale, quindi pochi corsi, più di tanto TV, musica, come tutta la mia generazione ha fatto. Infatti è stato un apprendimento per certi versi più veloce, in quanto si viene a contatto non solo con la lingua ma anche con la cultura italiana, ma per altri pieno di difficoltà, perché imparare una lingua quando non si ha possesso neanche di un dizionario può risultare difficile. Difatti mi ricordo che dopo aver visto un programma che a noi piaceva, che era Mai dire gol, il giorno dopo con gli amici parlavamo del programma, ma parlavamo di una determinata parola che secondo uno di noi voleva dire una cosa, secondo l'altro voleva dire un'altra. E parlando giorno dopo giorno, a un certo punto arrivavamo al vero senso di quella parola e a imparare a collegarlo alle frasi per arrivare poi alla fine di capire la cosa più difficile in una lingua, cioè la comicità che faceva parte di quel programma.
Quindi mi sembra di capire che la televisione sia stata una fonte principale per la lingua e la cultura italiana. E ti vorrei chiedere qual è stato il ruolo della televisione per te personalmente e per i ragazzi della tua generazione.
È stato molto importante. Diciamo che gli albanesi avevano la curiosità di quello che c'era fuori dai confini blindati del paese, ma prima degli anni 90 c'erano dei disturbatori di segnale che impedivano proprio di prendere le TV straniere, e c'erano dei controlli che passavano a vedere se c'erano le antenne rivolte verso i paesi stranieri per prendere questi canali. Dopo gli anni 90, seppur con segnali deboli che dipendevano dal mare alto e quant'altro, comunque tutto era libero, quindi riuscivamo non solo a vedere i canali più potenti come la Rai e Mediaset, ma anche le TV più piccole della Puglia, il cui segnale arrivava bello chiaro nelle giornate buone. Questo ha permesso di avere un approccio non solo alla lingua ma anche alla cultura italiana molto più ampio, molto più completo, perché la TV passava dal documentario parlato in un linguaggio formale e scientifico con la lingua ufficiale al programma di satira, al teatro, ai programmi di intrattenimento, a TV locali in cui c'era la TV generalista, c'erano le TV che parlavano anche in dialetto pugliese a volte, quindi ti dava un'idea completa di una cultura italiana, differentemente da quanto può dare un libro di grammatica di italiano.
Quindi, se ho ben capito, Altin, nel 1990 sono state eliminate le barriere ai prodotti culturali occidentali. Hai parlato della televisione e ti vorrei chiedere se la stessa liberalizzazione ha coinvolto anche altri tipi di prodotti culturali.
Ha coinvolto tutti i tipi di prodotti culturali, con una piccola differenza, che se la TV era quella più facile da entrare perché viaggiava via aria, le altre avevano delle difficoltà tecniche. Per esempio, noi abbiamo ricevuto tutta la musica del XX secolo, tutti insieme, quindi per quello che per un italiano della mia età era la musica dei genitori, per noi era musica nuova. Tutti i generi, tutti i cantanti, famosi o meno famosi, arrivavano tutti insieme. Un po' come quello che sta succedendo adesso con l'era digitale, dove in un'app hai tutta la musica del mondo. Con la differenza che per noi era del tutto sconosciuta, non avevamo la base di cosa aveva ascoltato il genitore o il fratello maggiore. E questo arrivava un po' più lentamente, ma arrivava tutta insieme, un po' più lentamente perché le cassette dovevano viaggiare. Difatti i libri, che è un altro tipo di cultura, erano quelli che sono arrivati per ultimi, perché i libri, quelli proibiti dal regime, a un certo punto in Albania sono arrivati, ma dovevano arrivare fisicamente. Tornando alla musica, che era un esempio perfetto, non solo avevamo generi totalmente diversi e c'era una generazione come quella della nostra che ha visto la caduta del regime a 13 anni, che imparavano tutti i generi della musica, quindi amici stretti ascoltavano generi totalmente diversi di musica perché si appassionavano di quella musica. Quindi c'era quella voglia di andare in un verso e in un altro, che non era spinta da elementi esterni, familiari o culturali, ma da un'immersione totale in un ambiente culturale musicale ampio a 360 gradi, sul quale poi si decideva perché si aveva voglia di approfondire un ambito. C'era anche qualche problema, difatti tanti album ci sono arrivati spezzati perché la cassetta era di 60 minuti e se l'album aveva più di 60 minuti qualche canzone ce la perdavamo.
Come descriveresti questo sentimento tuo, individuale e della tua generazione, di spinta verso questi prodotti culturali nuovi che vi sono arrivati tutti assieme dopo il 1990 e questa voglia, non so come la vuoi chiamare, di andare a vedere com'era la vita, com'era la cultura di là del mare?
Tutta la mia generazione, ma anche le generazioni precedenti, avevano una voglia di capire come funzionava il mondo fuori dal nostro paese. Per via della chiusura totale che c'era, ricordiamo che nel 72, per un festival di musica, ci sono stati dei condannati perché le canzoni risultavano troppo occidentali, perché qualcuno con la radiolina aveva ascoltato e si era ispirato a un tipo di musica non tollerata dal regime. Poi c'è il lato personale, c'è un lato personale che arriva da un fatto che quella realtà, quella cultura, che è la tua cultura, che ti insegnano di non mettere mai in discussione, ti sta stretta. Quindi non solo il fatto che un regime ti ha bloccato l'accesso a una cultura, a del modo di pensare, a dell'arte, ma anche il fatto che le culture stesse di un paese lo fanno, non come i regimi chiaramente, ma fanno un certo di blocco perché ti dicono questo è il modo di pensare.
Ma quindi tu anche da bambino eri così critico nei confronti delle tue abitudini, delle abitudini della tua famiglia?
Certo, io sono sempre stato, ho avuto una precoce abilità di mettere in discussione lo status quo, quello che era la cultura del, e difatti ho avuto la voglia di leggere abbastanza presto, ho avuto la voglia di imparare cose nuove con tutte le limitazioni che c'erano. In un'età precoce ho imparato a leggere a 4 anni e ho cominciato a leggere libri per che non erano per la mia età abbastanza presto, e questo derivava da un fatto che la cultura in cui vivevo, che era una cultura abbastanza assolutista, non solo per il regime comunista ma anche come cultura balcanica, arrivava con delle regole ben precise che a me stavano strette.
E questo è interessante. Cosa intendi per cultura assolutista?
Le culture assolutiste sono quelle in cui c'è solo il giusto e sbagliato, non ci sono le vie di mezzo, non c'è l'interpretazione del contesto in cui qualcosa si dice, quindi o si pensa nel modo giusto oppure si è nello sbagliato, non c'è un'alternativa, non c'è un modo diverso di pensare o di agire poi di conseguenza. E io avevo già intravisto, per quanto i libri che passava il regime erano ben filtrati, comunque avevo intravisto da bambino che c'erano mondi diversi, modi diversi di pensare, che le persone agivano in modalità e spinti da delle motivazioni ben diverse. Quindi quello che mi rappresentava, che mi insegnava la mia cultura, non mi tornava, quindi c'era una sorta di insoddisfazione dentro di me perché quello che mi raccontavano non mi risultava.
E quindi tu puoi dire che questa insoddisfazione che sentivi sin da bambino, immagino, o da molto giovane, è stata la molla che ti ha spinto verso un paese diverso, una cultura diversa, una lingua diversa?
Certo, in parte noi siamo anche figli della casualità, del fatto che come da piccolo io ho avuto un padre che mi ha permesso di leggere libri da grandi perché si è fatto la tessera della biblioteca comunale perché ci andassi io. Poi abbiamo avuto la possibilità di vedere la TV italiana più di quanto riuscivamo a vedere quelle dei nostri vicini. Però c'è sempre un elemento di casualità dove nella cultura italiana, della lingua italiana, c'è l'abbondanza della TV, eccetera. Quell'abbondanza e quella generalità, quella completezza di cui parlavo prima. Ma tanti amici miei invece cercavano la strada classica in cui andavano a fare i corsi di lingua di 3-4 lingue diverse per avere una formazione pedagogica più completa invece di andare ad approfondire una cultura.
Grazie mille, Altin, per questa conversazione.